Grazie per aver accettato il mio invito a parlare di due libri, ma soprattutto della terra, che è stata il pretesto per tanti momenti di ricerca, tanti anni di ricerca. Ben trovata.
Grazie di avermi invitato.
Ho parlato di due libri, in realtà lei ne ha scritti molti, ma noi durante questa chiacchierata ci occuperemo, diciamo, dei più recenti, uno dedicato agli uomini e l'altro alle donne della sua terra, che non l'abbiamo ancora detto, è Montisola. Allora intanto le chiedo di raccontare a chi non la conoscesse ancora che luogo sia Montisola.
Stupendo, magico, è una montagna al centro del lago che per me è uno dei luoghi più belli non solo in Italia, ma adesso poi è famoso in tutto il mondo con la storia del ponte. Comunque è un posto bellissimo, ma io nel mio libro parlo non solo dell'isola, delle donne di tutto il lago e anche degli uomini del lago. Quindi noi siamo al centro, parlo dell'isola, delle sue donne e di tutte le donne dei paesi sulla sponda del lago. Perché a me piace la ricerca antropologica riferita al lago di Iseo, è la mia passione.
Lei è di Montisola?
Io sono di Montisola, abito a Montisola, ho sempre abitato qui e quindi continuo ad abitare nella vecchia casa della famiglia.
Sì, perché questo è anche un aspetto molto importante e singolare che lei riporta nei suoi libri in generale e che poi, insomma, nelle chiacchierate che abbiamo fatto prima di questa intervista lei aveva già ricordato e dalle sue parole comunque traspare. C'è un amore per Montisola da parte di voi che siete nati e abitate lì che non è soltanto, tra virgolette, il normale amore che si ha per la propria terra. Lei ha definito Montisola un luogo magico e incantato. Perché?
Perché nonostante così le difficoltà, perché vivere su un'isola comporta sempre più tempo per spostarsi, la questione della macchina sempre distante perché la parcheggiamo o a Sanremarasino o sul Sano, dobbiamo pagare sempre più di tutti perché abbiamo il battello. Quindi ci sono tanti disagi e anche tante spese in più rispetto a stare fuori. Però c'è qualcosa che ci fa sempre piacere stare qui, meno i giorni di pioggia che uno al mattino prende la moto sotto la pioggia e poi va a prendere. Sono quei giorni lì, diciamo, ma Dio, che bello sarebbe abitare fuori e andare in macchina, ma sono pochi i giorni, per dire da marzo alla fine di ottobre si sta un gran bene qui e le mie sorelle che abitano fuori. Ma il loro cuore è qui, insomma, mi invidiano nonostante sono comode ormai, però quando vengono qui la domenica mi dispiace un po' andare via perché nelle giornate belle, insomma, si sta bene, ci si sente bene, ecco.
Che mi sembra la risposta perfetta. Adesso veniamo davvero ai libri. Lei lo ha detto prima, la sua è una ricerca antropologica, una ricerca molto accurata e le sue pubblicazioni dimostrano anche quanto lavoro ci sia stato dietro. Io prima ho parlato di due libri sugli altri. Ci vuole dire quali sono in particolare? Mi riferisco naturalmente a quello dedicato alle donne del lago, ma anche ai pescatori.
Sono anche quelli che a me piacciono di più, ecco, di quelli che ho
Ah,
scritto.
ecco.
Sono Le donne del lago e l'eroismo grigio dei lupi di lago, storie di pesca e pescatori di mestiere sul Sabino, che una volta erano tantissimi e oggi sono 30. E così come tanti mestieri delle donne non ci sono più e non c'è più niente neanche che ricordi questo lavoro. Ad esempio, delle donne del lago parlo delle filande del lago di Iseo. Ce n'erano tantissime, ho occupato per tanti e tanti anni le donne. Ci sono solo queste che sono ancora viventi, poche che sono rimaste a ricordare questo lavoro.
Quindi possiamo dire che le donne del Sebino hanno sempre contribuito attivamente all'economia della zona, delle loro famiglie, non soltanto, e chiedo scusa per il soltanto, in casa, ma lavorando fuori casa, lei diceva prima, un lavoro fondamentale.
Io ho fatto parte di un gruppo di ricerca e mi sono meravigliata che non c'è un lago come il lago di Iseo dove la donna era protagonista dell'economia della sua famiglia. E qui sul lago di Iseo, gli uomini erano in guerra, poi dopo guerra, era la donna che portava avanti la casa. Quindi la donna in filanda, dove c'erano le filande, le donne nella filatura, dove c'erano manifatture del cotone e della lana. poi Chiesa di Montigliola con i rettifici, e poi quando si sono chiuse le fabbriche hanno continuato a inventarsi dei mestieri nuovi le donne, per portare avanti sempre l'economia familiare. Facevano le barcaiole, aiutavano i mariti a pescare, facevano le venditrici di pesce, le pescarine e addirittura le contrabbandiere.
Ah, dunque, aspetti, no, ma fermiamoci, come le contrabbandiere?
Contrabbandiere di grappa.
Che veniva distillata, diciamo così, clandestinamente.
In certe case di contadini nei paesi del Basso Lago, e io ho trovato ancora vivente una di queste donne che mi ha raccontato la sua storia. Girava appunto i paesi con la grappa che metteva in specie di camere d'aria vuote, le riempivano, una la girava sempre intorno alla vita con un vestito largo e diceva di essere sempre incinta e diceva perché per la paura appunto di essere presa, e poi anche di, a un certo punto, anche di sigarette, soprattutto nel dopoguerra, nel periodo proprio di povertà, e loro riuscivano a far vivere abbastanza decentemente la loro famiglia qui sul lago. Quando una era incinta gli si augurava che fosse una femmina, non un maschio, perché ecco, che aveva tante figlie e aveva un'economia sicura in casa. Veramente per me donne straordinarie, quelle del lago di Sio.
Assolutamente. Tra l'altro lei in questo libro abbraccia un arco temporale molto ampio e molto importante per la storia italiana, perché lei racconta storie che vanno grosso modo dal 1880 al 1960. E le chiedo questo, poi magari la stessa cosa riguarda invece il libro che lei dedica ai pescatori. La memoria nelle persone più giovani, che ruolo ha? Se ne è parlato nelle famiglie o il suo lavoro serve anche proprio a volte a fare riscoprire delle storie piccole che venivano un po' date per scontate?
Ma c'è da dire che la rete, le ragazze non la sanno più fare, nessuno sa fare la rete che si imparava ancora alla scuola materna, si può dire la scuola elementare, tutte erano già brave a fare il loro pezzettino di rete per guadagnare qualcosa. Però c'hanno ancora le nonne che l'hanno fatta, perché fino al 70 ci sono state fabbriche qui a Montisola di reti, fino al 70-80 si è lavorato ancora a domicilio. Poi fino agli anni 80, finché ci sono stati i traghetti che andavano avanti e indietro, c'erano le barcaiole, c'erano anche i mariti, però erano soprattutto loro, i mariti delle barcaiole magari caricavano le merci, spostavano le merci sulle loro barche, ma le persone erano loro. E quindi questo libro mi ha fatto piacere, infatti ci sono appunto tante interviste, ma tante mi hanno proprio ringraziato perché salvavo una parte di storia che si sarebbe cancellata, perché morte le nonne o le bisnonne e più nessuno raccontava queste storie.
E adesso invece parliamo dei pescatori, di solito si dice lupo di mare, invece voi come li chiamate?
E io li ho chiamati i lupi di lago.
Giustamente, ma questa idea del lupo, cioè dell'animale solitario, corrisponde alla loro psicologia?
Sì, corrisponde. Io li ho chiamati eroi grigi perché erano sempre sul lago, non erano neanche tenute molto in considerazione fuori, però erano produttori di cibo da sempre. Invece era un alimento importante che grazie a loro è andato su tutte le tavole, anche di contadini, anche di persone che abitavano distanti dal lago. Lupi di lago perché poi loro lottavano anche per le reti, per le postazioni, per i luoghi della pesca.
Uno potrebbe pensare, ma insomma adesso io lo dico come battuta perché tutti sanno che non è così, che essere pescatore nel lago sia meno pericoloso. In realtà ci sono i pericoli, ci sono le famose sarneghiere, come vengono chiamate, credo, adesso lei mi dica se è vero o no, quelle tempeste improvvise. Quindi questi uomini dovevano avere anche una esperienza notevole per non rischiare la loro stessa vita, è giusto?
Il lago lo conoscevano talmente bene, conoscevano il tempo. C'è stato un caso in tutto l'Ottocento e Novecento di due pescatori annegati, ma per loro il lago era sicuro, ci dormivano sul lago prima dell'avvento del motore degli anni 60. Poi cambia anche il mestiere di pescatore perché esce il nylon, quindi le reti diventano leggere, sottili, quindi non c'è più bisogno di stare a dormire sul lago. la barca era la loro casa e quindi non avevano nessuna paura nel tempo, perché quando arrivava, lasciarmi dire, questo vento che arriva d'estate nei momenti caldo esagerato, e non è una cosa molto comune, loro la riconoscevano il tipo di vento, il colore dell'acqua, e allora sapevano di ripararsi oppure legare la barca e scendere. Il lago era la loro casa, come lo era per queste quattro barcaiole. Nessuna sapeva nuotare, ma erano sicurissime sul lago, più che non sulla strada.
Lei diceva prima, ormai ci sono soltanto 30 pescatori, ma il lago dà da vivere, la pesca del lago, con le esigenze che ci sono oggi, consente di vivere decorosamente?
È un mestiere difficile, comunque quelli che lo fanno dicono che riescono a vivere. Adesso ci sono inseriti altri 5 giovani, quindi sono 35-36, e avevano già la barca, il nonno che faceva il pescatore, hanno cominciato durante l'estate, nelle vacanze scolastiche, per appassionarsi poi veramente. E comunque almeno i pescatori a cui ho chiesto, intervistato, mi hanno detto che loro anche oggi si può vivere di pesca, però bisogna avere la passione per questo mestiere, che è un mestiere difficile. Bisogna ancora alzarsi alle 4 del mattino per tirare le reti la notte, è un lavoro particolare, bisogna proprio amare il lago e saperlo fare. Cioè, uno, è difficile che si improvvisi pescatore, deve essere da una famiglia che conosce il lago, che conosce questo mestiere, però chi lo fa riesce a vivere ancora di pesca.
Bene.
Chi pesce si prende.
Ed è anche buonissimo, va detto. Poi un'altra cosa, lei diceva, questi dei quali stiamo molto velocemente purtroppo parlando, sono due libri che le stanno particolarmente a cuore. Perché?
Perché parlando di donne del lago parlo di mia mamma, di mia nonna, della nostra storia personale, delle nostre radici, e è così anche per quanto riguarda gli uomini, e quindi è un modo di salvare queste radici.
Certo, e l'ultima cosa, io faccio questa domanda, conosco già un po' la risposta perché lei me l'aveva detto, insomma, però le chiedo, tutto questo rumore attorno all'opera di Cristo, che naturalmente ha portato Montisola e il lago d'Iseo davvero in tutto il mondo, anche dove non era prima conosciuto, da voi come viene vissuto? Cioè, diciamoci la verità, siete contenti o no?
Da una parte contenti che si conosca l'isola e si conosca il lago, perché tanti anche della Lombardia non conoscono Montisola, cioè il lago e il lago di Garda e basta. Però guardiamo cosa succede, perché l'unica preoccupazione è quella che siamo abituati ad avere poca gente sull'isola. E l'idea che arrivi questa massa così enorme di persone, l'opera è bella perché vedere queste strade sull'acqua ci fa venire voglia di camminarci sopra, è interessante. Però l'idea che arrivi tutta questa gente ci spaventa un po'.
Insomma, volete essere isolani e anche un po' isolati, diciamo così la verità.
Ecco, siamo abituati a essere isolani e isolati.
Isolani e isolati. E come si chiamano gli abitanti di Montisola a proposito?
Montisolani.
Ecco, quindi basta cambiare una consonante e potete ritornare a stare tranquilli nella vostra terra, che come lei ha detto è assolutamente incantevole. La ringrazio molto, professoressa Colosio, e mi congratulo davvero.
Grazie, grazie a lei, grazie.